E passiamo dunque alla Blue Economy. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, seguendo i ragionamenti del suo fondatore, l'imprenditore e scrittore belga Gunther Pauli, che ha inventato un nuovo paradigma per la nostra società, la chiamata appunto Blue Economy. Il colore in questo caso è altrettanto suggestivo del verde della Green Economy, perché richiama il cielo terso, il mare pulito e il colore dominante del nostro pianeta visto dallo spazio. Cosa vuole fare l'economia blu? Vuole ovviamente raggiungere uno sviluppo sostenibile, proprio come la Green Economy. Per arrivare a questo ipotizza una grande innovazione anche tecnica che poggi sulla condivisione delle conoscenze in tutto il mondo. Niente di nuovo dunque? No, qualcosa di nuovo c'è, perché la critica che Pauli e gli altri della Blue Economy rivolgono alla Green Economy è il fatto che è troppo costosa e quindi potrà essere rivolta solo ai più fortunati, mentre la maggior parte delle persone non potranno alla fine permettersela. Ed ha inoltre dei rischi nascosti dietro la facciata verde. È il caso dei biodetersivi all'olio di palma, che nascondono una deforestazione massiccia nelle zone tropicali, oppure dei pannelli solari che richiedono molto denaro come incentivazione, almeno all'inizio, per poter alla fine camminare con le proprie gambe. O ancora la produzione di cibi biologici che costano molto di più di quegli altri o che provengono da zone così lontane da avere la necessità di lunghi trasferimenti con navi che certo non fanno bene al sistema climatico del pianeta. E allora, dice Pauli, bisogna avere più fantasia e più intelligenza e fare con quello che abbiamo, perché spesso quello che noi abbiamo è sufficiente per risolvere problemi anche molto grandi. E dovremmo imparare e copiare dalla natura che mette in atto dei processi fantastici e del tutto gratuiti. Io farò di seguito molti esempi tratti da un libro che adesso vi dirò, perché Pauli si è lanciato in imprese davvero titaniche. Ha scritto il libro Blue Economy, in cui descrive questo nuovo modo di intendere lo sviluppo, e poi ha aperto la fondazione ZERI, che sta per Iniziative e Ricerche a Zero Emissioni. Questa fondazione raccoglie tutti i progetti utili nel mondo a ridurre l'uso di materie prime e a potenziare il riutilizzo delle risorse che già esistono in natura. In altre parole, Pauli sostiene che imitando la natura e i meccanismi che lei ha sviluppato, si riuscirebbe a mettere in piedi un modello economico capace di garantire non solo benessere diffuso, ma anche un bene che raramente noi mettiamo in relazione ai discorsi di profitto economico, cioè la felicità. Ascoltare questo economista, ci sono molti video su YouTube per esempio suoi, potrebbe dare, può dare la sensazione di avere di fronte una specie di visionario, ma di certo lui è molto determinato e sa quello che dice. Ecco una sua frase: posso dimostrare a un uomo d'affari che la Blue Economy è più competitiva di qualsiasi altro modello economico, a un uomo politico posso dimostrare che i costi dei servizi e dei beni pubblici come l'acqua, l'aria pulita e la biodiversità aumentano, producendo anche posti di lavoro. Ora, questa fondazione ZERI non è che sia un ritrovo per amici, ne fanno parte 3.000 tra tecnici ed economisti che intendono sviluppare nuovi processi produttivi in cui gli scarti di un processo possano essere utilizzati come materie prime per un altro, in modo da ridurre drasticamente, se non evitare completamente, la produzione di rifiuti da smaltire in modo improduttivo e dannoso per l'ambiente. L'obiettivo è lo zero: zero incidenti, zero sprechi, zero emissioni. La sua filosofia non è quella che vede il progresso e la scienza come dei mali da buttare via, da estirpare, ma quella di incorporare nel progresso, sia quindi nella scienza, sia il rispetto per l'ambiente, sia le tecniche usate dalla stessa natura, di fatto rendendo il processo produttivo parte di un ecosistema, cioè di una struttura chiusa su se stessa. Insomma, è qualche cosa che merita di essere conosciuto, di cui parlare, per vedere se anche con queste soluzioni è possibile pensare ad un mondo migliore nel quale vivere. Il racconto di questa sera è tratto dal libro Blue Economy. Sono quasi 350 pagine, costa 25 euro, lo trovate anche a 21, edizioni Ambiente Editore, quindi Blue Economy di Gunther Pauli, e è un libro la cui lettura io consiglio a tutti quelli che sono interessati non solo alla Blue Economy, ma anche che siano curiosi di capire come la natura può essere la vera maestra della nostra vita. E, come nella migliore tradizione scientifica, cominciamo dalla fine dei processi, cioè dai rifiuti, Io ne ho parlato qui in radio decine di volte, ma voglio seguire in questo caso il pensiero di Gunther Pauli, che peraltro condivido in pieno. I nostri rifiuti sono quello che rimane di inutilizzato da un processo produttivo lineare della società dei consumi. E quelli che noi vediamo non sono niente rispetto a quelli che vengono prodotti. Pensate che se noi prendiamo una tonnellata di immondizia urbana, è solo una porzione minima di quelli che vengono prodotti dall'estrazione, la produzione, la distribuzione delle merci, circa 71 volte di più. E in mezzo non c'è solo la plastica delle discariche, ci sono scorie nucleari, metalli pesanti, cromo nelle falde acquifere. Quando le discariche traboccano, allora si bruciano e ci intortano con le bugie sulla produzione di energia dai rifiuti. L'energia si perde, l'unica cosa che si valorizza sono i soldi per i gestori, che spesso da noi sono degli enti pubblici. C'è una stima per gli Stati Uniti che parla di 50 miliardi di dollari spesi ogni anno solo per il trasporto dei rifiuti alle discariche. Se a questo si aggiungono i costi della raccolta, del trasporto, della differenziazione e dello smaltimento, per esempio dal settore edile, agricolo, industriale e minerario, il costo raggiunge l'incredibile somma di 1.000 miliardi di dollari. Questo significa che ogni anno il denaro sprecato in rifiuti è più del pacchetto di incentivi del 2009 per l'intera economia americana e più grande dell'esorbitante deficit dei governi europei per immettere somme analoghe di contanti nelle banche in crisi. Quindi abbiamo speso più per, si spendono più per i rifiuti che non per sostenere le banche. E anche se questi soldi rientrano nei bilanci nazionali, è evidente che lo smaltimento è un'attività assolutamente improduttiva, non si produce assolutamente nulla. L'economia non sta andando, dice Pauli, a carte 48 solo perché i mercati finanziari sono pieni di denaro immaginario. La crisi è anche figlia di un processo basato su risorse di cui non disponiamo più e di rifiuti che non sappiamo più dove e come nascondere. Ecco allora che il primo cambiamento necessario è quello di smettere di produrre ciò che non serve, specialmente quello che è tossico e inquinante per il pianeta, ma anche per tutti i suoi abitanti. Già, i rifiuti. A volte siamo così presi dal nostro strano concetto di benessere che non ci rendiamo nemmeno conto di quanti ce ne ci circondano. Un gruppo di ricercatori guidati dal professor Yoshihito Shirai del Kyushu Institute of Technology, una delle università statali giapponesi, ha usato l'amido contenuto negli scarti di cucina dei ristoranti per produrre acido polilattico, utilizzando un fungo a temperatura ambiente. In altre parole, hanno creato un sistema per ottenere plastica dai rifiuti delle cucine. E esempi di questo tipo ce ne sono un'infinità. Nel campo dei saponi si possono impiegare i tensioattivi derivati dallo zucchero, che vengono usati soprattutto nell'industria farmaceutica, oppure una sostanza pulente, il D-limonene, che è contenuta nelle scorze degli agrumi. E molti altri esempi li vedremo questa sera andando avanti con questa chiacchierata. In moltissimi casi si tratta semplicemente di seguire i processi naturali che l'ambiente, che la natura ci mostra praticamente da sempre. Certo, qualcuno potrà obiettare che è tutta aria fritta, ma non si andrà a parare da nessun'altra parte. Ma se noi osserviamo gli ecosistemi nel loro insieme, noi vediamo che i sistemi naturali non sbagliano mai e si tratta di modelli veramente affascinanti ed efficienti di gestione, di produzione e di consumo. È probabile che chi ostacola questa nostra idea di economia, dice sempre Pauli, appunto l'economia blu, non conosca bene gli straordinari progetti ed i risultati ottenuti. Effetti elevati con risorse limitate, basso consumo energetico, con a volte una produzione superiore al necessario. Miglioramento della salute, sicurezza alimentare, acqua potabile sono vantaggi aggiuntivi non irrilevanti. Le industrie della blue economy stanno nascendo ispirandosi al modo in cui la natura si serve della fisica e della biochimica per creare interi sistemi che funzionano armoniosamente senza creare rifiuti, senza perdite di energia, ma creando al contempo posti di lavoro, molti posti di lavoro. Il risultato finale sarà quello di incurvare quel modello di produzione lineare che deve ogni volta ricominciare da capo per farlo diventare quanto più ciclico possibile, proprio come ha fatto l'azienda che funziona meglio al mondo, e cioè la natura. Adesso ascoltiamo un brano di Robbie Williams e poi vi farò altri esempi di quanto straordinaria è la natura e come da essa noi dovremmo imparare umilmente a comportarci.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.
Robbie Williams, Angels, una canzone dolce e molto bella. A volte, quando noi diciamo che una cosa è impossibile, è solo perché nessuno ha mai provato a realizzarla. È la storia del colombiano Paolo Lugari, che si è messo in testa di creare un'area ecosostenibile nella savana, ripopolandola di quegli alberi che erano stati tagliati per vari motivi. Oggi, dopo 25 anni dall'inizio di questa avventura, quella Mission Impossible è sotto gli occhi di tutti. 1,5 milioni di alberi nuovi popolano una foresta pluviale di 8,000 ettari e l'impossibile è diventato possibile combinando le azioni di piante diverse, un fungo e un pino. Se piantato in un terreno ricco di questo particolare fungo, che leggo si chiama Pisolitus tinctorius, il pino dei Caraibi, che è un pino particolare, crea una zona d'ombra che protegge il terreno e le radici dai raggi del sole, in particolare dai raggi ultravioletti. Nonostante il caldo, riesce a sopravvivere grazie al nutrimento indotto proprio dalla presenza dei funghi. Il tappeto di aghi di pino a terra funge da coibentazione del terreno, che viene quindi mantenuto più fresco. La minor temperatura permette un maggiore assorbimento di acqua quando piove, e se c'è una zona più calda e una zona più fredda, piove più facilmente nella zona più fresca. Si è calcolato che questo ambiente, proprio perché è più bagnato dall'acqua, no? È più idoneo all'attecchimento dei nuovi semi, e appunto si è calcolato che il 92% delle sementi piantate attecchisce. Ma non è tutto, perché la crescita enorme delle piante induce una più grande biodiversità. L'aria della savana diventa migliore, con minore inquinamento, con minor temperatura rispetto ai terreni circostanti, come dicevo, e quindi con maggiori piogge. La savana arida e desolata si trasforma in una foresta pluviale ricca di acqua potabile, con un terreno più fertile, ideale per lo sviluppo della flora. Questa zona si chiama Las Gaviotas ed è un ecovillaggio che ospita 200 persone che vivono al naturale, con energie pulite, coltivazioni biologiche, condivisioni delle risorse, senza polizia, senza armi, senza prigione, senza sindaco. E tutto grazie ad un fungo e all'osservazione dei fenomeni naturali. La importanza, la risonanza di Las Gaviotas nel mondo ha indotto il presidente della JP Morgan, una grande multinazionale americana, ad investire un gruzzoletto nell'impresa per portare la foresta da 8.000 a 100.000 ettari. Non solo, ma ha offerto al presidente colombiano un fondo di investimento di 300 milioni di dollari per estenderla ancora di più. Il risultato potrebbe essere quello di generare 100.000 posti di lavoro nei prossimi 10 anni, neutralizzando le emissioni di anidride carbonica pari a quelle che emettono il Belgio e l'Olanda messi assieme. Ma ci sono attività sparse per il mondo davvero sorprendenti, seguendo semplicemente i cicli naturali e le abitudini e i comportamenti delle piante e degli animali. Vediamo qualche altro esempio. L'Eicornia crassipes, o giacinto d'acqua, io lo chiamerò così in italiano, è una pianta che vive nelle regioni tropicali e deriva soprattutto dalle regioni amazzoniche. È talmente infestante che l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che è un'organizzazione non governativa con la sede in Svizzera, ha messo tra le 100 specie aliene più dannose al mondo proprio il giacinto d'acqua. Per debellare queste piante vengono usati anche, oltre a insetticidi chimici, degli insetti e dei bruchi particolari. In Africa qualcuno si è mosso diversamente. Si prendono tutte le acque di scolo provenienti da bagni, cucine, deiezioni animali e umane e si raccolgono in una grande cisterna. Si aggiunge il giacinto d'acqua tritato. Quello che accade è che si forma metano che può essere usato per l'economia locale. Il restante materiale mineralizzato diventa mangime per i livelli più bassi della catena alimentare, zooplancton, fitoplancton e quell'insieme di animali che vivono nei fondali marini che viene chiamato bentos. Questo alimenta poi i pesci e su verso la cima della catena alimentare, dove ci troviamo anche noi. Altro esempio. Credo che chiunque sia stato in certe zone calde del mondo, per esempio in Africa, abbia sofferto per il gran numero di mosche che ci sono. Anche il popolo Songhai ha esattamente lo stesso problema. Si tratta di una popolazione che vive lungo il grande fiume Niger, più o meno tra il Niger e il Mali, non molto lontano da Timbuktu. Qui le mosche sono davvero un problema serio, eppure anche in questo caso sono diventate una risorsa importante per l'economia. Vediamo come. La prima cosa che noi avremmo fatto, noi occidentali, no? Noi che abbiamo il benessere, siamo civili, sarebbe stata quella di usare un potente insetticida. Ma questa pratica è assolutamente sconsigliata in quelle aree che sono adibite alla produzione alimentare. Ed è qui che interviene un religioso, padre Gottfried Nzamuyo, religioso nigeriano con 5 anni di studi negli Stati Uniti. Una volta tornato in Africa, si convince che lo sviluppo in senso occidentale non poteva andare bene per l'Africa, o che si poteva risolvere in qualche modo differente la crisi africana. Bisognava rendere autonoma l'agricoltura che produce cibo, e questo era il primo passo da fare. E così realizza il progetto Songhai, in una fattoria di 25 ettari che vuole essere un esempio, un laboratorio in cui sviluppare tecniche alternative da propagandare ed esportare poi nel resto del paese. Grazie alle sue conoscenze ingegneristiche, economiche e gestionali, sviluppa dei processi di coltivazione, di acquacultura, di allevamento decisamente alternativi. In questo progetto entrano anche le mosche. Vediamo come. Tutti gli scarti che non si possono riutilizzare dei mattatoi della regione vengono raccolti in un'apposita zona dove ci sono centinaia di piccoli quadrati di cemento alti 20 cm e sono circondati da canali popolati di pesci. L'area viene coperta con una rete dalle maglie, dai buchi sottilissimi, in maniera tale da impedire che ci passino dentro gli uccelli, ma che possa passarci una mosca. Questo è un vero e proprio banchetto per le mosche che depongono le loro uova, producendo una quantità impressionante di larve. Poi si cosparge il tutto di acqua, le larve galleggiano e quindi affiorano e possono essere facilmente raccolte. Io mi ricordo da ragazzo che vedevo preparare queste larve dai pescatori, no? Mettevano la carne sulla finestra e poi le usavano per andare a pescare. Qui invece servono a tutt'altro, servono a livello locale per diventare mangime a basso costo per i pesci e per le quaglie che vengono allevate. Ma si è scoperto che gli enzimi delle larve possiedono una capacità cicatrizzante delle ferite che ne fanno un medicamento importante. Del resto, la terapia della larva non è una novità, dal momento che sono almeno 80 anni che si conosce e che rientra nella medicina naturale a tutto diritto. Basta cercare in rete, si trovano molte pagine su questo argomento. Ancora una volta, i costi di produzione delle larve sono bassissimi e in questo modo si eliminano davvero i rifiuti dei mattatoi. Un altro risultato collaterale è il fatto che, con tutto quel ben di Dio di cui servirsi, le mosche sono tutte là e nelle altre zone ce ne sono veramente poche. Ora, non vorrei si pensasse che gli insegnamenti naturali vadano bene solo in luoghi poco sviluppati, nel senso occidentale del termine, come l'Africa o l'Amazzonia. Per questo ci trasferiamo, con il prossimo esempio, nel nord Europa e parliamo di carote. Quelle del Gotland sono speciali per via del terreno alcalino, che è il contrario di acido per chi non sa la chimica, in cui crescono queste carote. Gotland è un'isola, è la seconda più grande isola del Mar Baltico, si trova nel sud della Svezia, ha grosso modo 60.000 abitanti ed ha come attività principale l'agricoltura e anche il turismo. I turisti dell'isola non si fanno mai sfuggire l'assaggio della loro famosissima torta dolce di carote. Chiunque faccia la spesa sa che trovare carote tutte delle stesse dimensioni è complicato. E questo problema, che è un problema quasi burocratico, aveva rallentato l'esportazione del prodotto dalla Svezia, e lo stesso problema è stato l'inizio di quella che è stata chiamata, e che noi possiamo anche chiamare, l'economia della carota. Trovata una ricetta giusta, di quelle della nonna, si è realizzata questa famosa torta che viene congelata appena sfornata. E queste torte sono diventate molto presto famosissime in tutta la Svezia e perfino in Asia. In 5 anni i posti di lavoro del forno locale sono diventati 6 volte di più. Ed è stato realizzato un centro di calibrazione delle carote. Fa ridere perché sembrano dei tondini di ferro, ma la quasi totalità dei raccolti viene qui dentro selezionata e suddivisa con sistemi automatici in categorie specifiche: quelle lunghe e sottili, quelle corte e grosse, quelle dalla forma strana e poi quelle baby, quelle piccoline che prima venivano semplicemente buttate via, scartate e lasciate marcire, ma che invece, confezionate opportunamente, vengono adesso acquistate ad un prezzo che è addirittura 4 volte più alto rispetto a quelle standard. Le carote più grandi non venivano confezionate, ma trasformate in succo di carota che ha un mercato di nicchia molto remunerativo. I residui di polpa diventano mangimi per animali e così via. Io credo sia superfluo ricordare che l'energia per fare tutto questo è tutta di origine eolica. Ma ci sono altre soluzioni di questo tipo che utilizzano gli scarti del mercato globale. Così va per i residui dei cereali usati nella lavorazione della birra. Il panificio svedese Eskelunds Hembageri li raccoglie per fare il pane. la bagassa, che è poi il residuo della canna da zucchero, che costituisce più dell'80% della biomassa di partenza e che viene normalmente bruciato, incenerito, può servire a fabbricare carta e cartone, salvaguardando alberi che devono essere utilizzati per produrre ossigeno. Fantasie? Se cercate in rete troverete aziende che vivono proprio di questo. Io voglio leggervi cosa scrive un'azienda che produce carta a Rossano Veneto, qui vicino, sul mercato da ormai alcuni secoli. Favini, questo è il suo nome, ha brevettato il processo di produzione di Shiro Alga Carta, una carta ecologica unica prodotta con alghe. Originariamente questa carta fu ideata per impiegare le alghe che proliferavano in maniera abnorme nella laguna di Venezia, danneggiandone il fragile ecosistema. Ora questo concetto è stato esteso per proteggere altre aree marine in pericolo. In questo modo viene riciclato materiale altrimenti inquinante e difficile da smaltire. Allo stesso tempo si ottiene un risparmio di cellulosa di albero, in quanto in parte sostituita da alghe. Il risultato ottenuto è una carta di alta qualità, dalle caratteristiche uniche, come le particelle di alga visibili sulla superficie. Oltre all'utilizzo delle alghe per la produzione della carta, Favini nel corso degli anni ha proposto carte ecologiche prodotte con residui della lavorazione della frutta, limone, arancia, mais, mela, oliva, e ne ha brevettato il processo produttivo. Desideri proporre una materia prima alternativa? Contattaci e la proveremo. La gamma di carte ecologiche include Shiro Tree Free, una carta che viene prodotta con fibre provenienti da piante annuali, quali bambù e residui di lavorazioni agroindustriali del cotone e della canna da zucchero, bagassa appunto. Questo tipo di carta non necessita di certificazione FSC in quanto non utilizza cellulosa di albero. Oltre a cellulose provenienti da foreste controllate e correttamente gestite, l'azienda utilizza fibre ricavate da carta da macero opportunamente disinchiostrate. Beh, questo insomma è una cosa che fanno in molti, no? Quindi vedete quello che succede, cioè questa azienda utilizza gli scarti alimentari, gli scarti agricoli per produrre. E non è un'azienda che non fa soldi, perché ha circa 500 dipendenti, impiega solo energia rinnovabile, segnatamente idroelettrica ed eolica, fa affari e profitto e offre lavoro senza devastare l'ambiente. Evidentemente si può.
Piomba nel giardino dai vicini qua finanza. E come
Questi erano ovviamente Pittura Fresca con La Pianta, un po' di allegria anche questa sera. Allora, da questi esempi, ma anche da altre decine che sono disponibili sul libro Blue Economy che vi ho citato, si capisce come la nostra società potrebbe trasformarsi in una specie di dependance, di succursale della natura in molti settori della vita produttiva. Potrebbe adottarne i processi e gli standard, riducendo gli effetti collaterali del nostro modo di concepire lo sviluppo, eliminare gran parte dei rifiuti e fungere da volano per una crescita davvero sostenibile ed ecologica. Certo, occorre una visione globale della faccenda, perché i cicli devono essere compenetrati uno dentro l'altro, gli scarti del processo A devono servire al processo B, quelli di B ad un nuovo processo C e così via, esattamente come avviene in natura, però usando una tecnologia buona basata su fonti e risorse rinnovabili, come negli esempi che ho citato fin qui. Io credo sia molto chiaro che una simile prospettiva viene vista come l'orco delle favole da parte dei sostenitori dell'attuale sistema di produzione, da quelli che producono e vendono merci senza preoccuparsi di cosa accade all'ambiente, alla salute e alle persone, da quelli, insomma, che hanno solo in mente il profitto e niente più. Molte delle tecniche descritte all'interno della Blue Economy hanno bisogno di ricerche e quindi di finanziamenti. Occorre che grandi società decidano che si può fare, che è utile e che produrrà benessere sia sociale, per esempio con una moltiplicazione dei posti di lavoro di cui parlerò tra poco, ma anche personale grazie ad un aumento del guadagno. Per noi, che non siamo coinvolti in prima persona da queste due cose, significherà invece ridurre il consumo del pianeta, ridurre la quantità di rifiuti prodotti, con tutto quello che va dietro a questa prospettiva. Dunque anche noi avremo il nostro profitto in termini di qualità migliore della vita. Mats Nilsson è un ricercatore che lavora presso la ditta svedese Trulstech Innovation e che ha sviluppato una serie di gel e di polveri in grado di fagocitare il calore, queste sono le parole esatte che lui usa, che sono in sostanza dei ritardanti di fiamma, nel senso che impediscono o quantomeno ritardano, ostacolano lo svilupparsi delle fiamme e le esplosioni dei gas nelle miniere. Le sostanze biochimiche necessarie per le invenzioni di Nilsson potrebbero essere ottenute dai residui della vinificazione e dagli scarti della produzione di succo di agrumi. Ancora una volta, dunque, dai rifiuti, pertanto con costi per le materie prime praticamente nulle. La stessa tecnologia può essere impiegata per eliminare il rischio di esplosione nelle miniere. Quando ci sono concentrazioni eccessive di metano naturale nei tunnel, si possono verificare dei disastri se scoccano delle scintille, mentre magari i materiali, le macchine scavano nella roccia. Attualmente queste macchine sono fatte con costose leghe di nickel e di cobalto proprio per ridurre il rischio di fare delle scintille. Usando i tunnel che già ci sono, quelli di aereazione, per irrorare l'area di estrazione con questi ritardanti a base di sostanze alimentari, si potrebbero inibire le scintille e quindi prevenire le esplosioni. Nilsson ha applicato la sua invenzione nel settore della produzione di pannelli truciolati usati nell'edilizia, di poliuretano usato nelle auto e anche nelle case e di fibre nella moquette. Bisogna però sviluppare centinaia di nuove applicazioni, anche se lui è in grado di fornire le polveri e i gel per qualunque situazione. La loro integrazione in prodotti diversi ha bisogno di leggere modifiche, cioè non è che il prodotto è lo stesso per l'automobile, per la casa, eccetera. Quindi ognuno, per fare questo bisogna tempo, c'è bisogno di tempo e bisogna fare delle ricerche, e la ricerca, come sappiamo, ha bisogno di denaro. Se le sostanze naturali di Nilsson devono entrare a far parte di prodotti in nylon, lattice, cellulosa, occorre una conoscenza approfondita di come integrare questa nuova tecnologia con gli attuali processi di produzione. E senza investimenti dovremo aspettare probabilmente decenni per vedere applicato un processo così semplice e così utile. E quindi occorre un intervento o da parte dei consumatori, che si rendano conto delle diverse possibilità che hanno di fronte, o, come detto, di aziende illuminate e interessate. Purtroppo, in un periodo di crisi economica, è poco probabile che vengano imboccate strade nuove, anche se portano ad un risparmio energetico del 20 o del 30%, e quindi si rifugiano nel greenwashing, di cui vi ho parlato la scorsa settimana, che consiste nel dare una mano di vernice verde al prodotto, magari modificandone solo la pubblicità e facendolo passare come una innovazione che difende e tutela l'ambiente e la salute dei cittadini, mentre è proprio lo stesso di prima. La standardizzazione della produzione industriale è evidente, e questo è dovuto soprattutto al fatto che i leader di mercato più affermati adottano una strategia che è conosciuta come effetto spiazzamento. In pratica si mette sul mercato un prodotto basato sulla stessa tecnologia, ma con delle piccolissime variazioni, si occupano tutti gli scaffali possibili e immaginabili, no? E si fa poi credere agli acquirenti di avere esattamente quello che mancava loro. Ecco quindi che in una situazione di questo tipo, in cui i prodotti non cambiano mai, sono sempre gli stessi, non c'è spazio per un nuovo arrivato. Il mercato dei prodotti adesivi illustra in maniera molto chiara questo meccanismo. Ci sono centinaia di colle adesive sul mercato, che viene dominato da delle grandissime società, non so, la 3M per esempio. La Henkel, che è un'azienda tedesca, commercializza prodotti adesivi derivati dall'amido vegetale. In realtà il mercato è sommerso di soluzioni. La domanda mondiale di adesivi e sigillanti genera un giro d'affari di circa 50 miliardi di dollari ogni anno. Solo in Europa ogni anno l'industria degli adesivi e dei sigillanti investe 200 milioni di dollari in ricerca e sviluppo. Questo mercato vastissimo, con un potenziale di ricerca enorme, è concentrato nelle mani di poche aziende che hanno già una ricchissima gamma di prodotti. E così diventa difficile per un nuovo prodotto, per quanto creativo e attraente possa essere, ritagliarsi una sua nicchia e spiazzare gli altri dagli scaffali, farsi spazio nei cataloghi di vendita o attirare l'attenzione degli acquirenti. Il libro di cui vi sto parlando ha come sottotitolo 10 anni, 100 innovazioni, 100 milioni di posti di lavoro. Ora, a qualcuno può sembrare una buttata esagerata, un po' come quella berlusconiana di qualche anno fa. Ma proviamo a seguire il ragionamento di Gunther Pauli su un altro esempio che ormai è diventato un classico e riguarda il caffè che noi beviamo ogni mattina. Quel caffè che ingeriamo deriva dalla raccolta di una biomassa fatta da un contadino del Kenya o della Colombia. Le successive trasformazioni industriali hanno portato alla polvere nera che abbiamo immesso assieme all'acqua nella moca per ottenere la bevanda che di solito ci sveglia la mattina. Bene, la quantità di caffè che finisce nella nostra tazzina è solo lo 0,2% della biomassa di partenza. Significa che il 99,8%, cioè quasi tutto il prodotto iniziale, è uno scarto. La domanda che la Blue Economy si è fatta è stata quella di come utilizzare questi scarti, ed ecco la soluzione. Attualmente ci sono 20 città in tutto il mondo in cui questi scarti vengono impiegati nella coltivazione di funghi particolari chiamati shiitake. Questi funghi sono originari della regione Qingyuan nel sud della Cina. Ci sono 120.000 persone in Cina che coltivano funghi shiitake, con un valore di mercato che in Occidente supera il miliardo di dollari. Secondo il professore Shuting Chang, un micologo della Chinese University di Hong Kong, che ha contribuito enormemente al successo internazionale della fungicoltura, nel 2007 il valore dell'esportazione totale della coltivazione cinese di funghi ha superato i 17 miliardi di dollari, dando lavoro a 10 milioni di persone. È la seconda specie di fungo più consumata al mondo. I giapponesi la fanno da 2000 anni. Questi funghi vengono coltivati su dei substrati di scarti agricoli come sfalci o paglia, che generalmente vengono bruciati. Una delle straordinarie proprietà di questi funghi è il loro contenuto proteico, così elevato da competere con quello della stessa carne. Se noi aggiungiamo l'assenza di acidi grassi saturi, il fatto che contengono sostanze che favoriscono il controllo della pressione arteriosa, la riduzione del livello di colesterolo, il rafforzamento del sistema immunologico e l'inibizione dello sviluppo di tumori, virus e batteri, beh, non possiamo certo stupirci della sua enorme diffusione. Bene, nelle 20 città di cui parlavo si è cominciato ad usare le biomasse come quelle del caffè per coltivare gli shiitake. La produzione in proprio ovviamente riduce drasticamente i costi rispetto a quelli che vengono importati dal lontano Oriente. Dunque, abbattimento dei costi, produzione di posti di lavoro per un cibo molto sano. Va tenuto presente che la fungicoltura richiede molti posti di lavoro e questa non è certo una brutta notizia. Ma non finisce qui, perché quello che resta nel terreno è ricco di amminoacidi e può essere utilizzato come mangime per gli animali domestici o di allevamento. E da qui, se proprio volete, possiamo passare alle deiezioni, alla produzione di biogas e di energia pulita attraverso un cogeneratore. Forse ora guarderete con più rispetto il vostro caffè quando andrete al bar. Perché queste cose non si sono fatte sempre? Il motivo è abbastanza semplice. Perché noi siamo abituati a considerare gli ecosistemi isolati, a sé stanti, senza interazione tra loro. Nell'esempio dei funghi e del caffè, l'ecosistema della produzione del caffè va integrata con quella dei funghi e questa con la produzione di mangimi, con l'allevamento del bestiame, di modo che lo scarto di ogni fase possa alimentare quella successiva. Discorsi analoghi valgono per la coltivazione del tè. Questa è la Blue Economy.
Tougher than
Bruce Springsteen. Sulla vicenda del caffè che vi ho appena raccontato si innesca un'altra storia africana, quella di Chido Govero, che ha avviato il programma Orphan Teaches Orphans, l'orfano insegna agli orfani. Proviamo a conoscerla. Chido non ha mai conosciuto suo padre, ha visto morire la madre di AIDS quando aveva solo 7 anni. A quella tenera età è dunque diventata il capo di un piccolo nucleo familiare col fratello minore, la vecchia nonna cieca. Abusi da parte di zio e cugino erano il prezzo da pagare per avere rifugio nel territorio della famiglia e un piatto da mangiare. E questo, racconta, è la regola, non un'eccezione. A 12 anni, grazie ad un corso di Zeri, la fondazione di Pauli, impara a coltivare funghi trasformando in substrato foglie, rami morti degli alberi, giacinti acquatici, residui di caffè e grano turco. Chido è conosciuta per il suo pollice verde, in quanto ottiene più funghi da un minore substrato, e così apre il programma Gli orfani insegnano agli orfani, perché è sicura che il solo modo per le ragazze di sfuggire agli abusi è quello di provvedere da sole alla propria sicurezza alimentare. Nell'aprile del 2009 dal progetto esce la prima dozzina di assistenti, ma lei è determinata ad invadere il continente con le sue idee per creare milioni di posti di lavoro e per bandire la fame con quello che è localmente disponibile. Tornano ancora i famosi giacinti d'acqua di cui ho parlato prima. Nello Zambia vengono combattuti, come dicevo, con sostanze chimiche e con gli insetti di cui vi ho parlato. Eppure un chilogrammo di giacinti d'acqua può offrire il nutrimento per un paio di chilogrammi di funghi. Dicevo dei posti di lavoro. Gunter Pauli termina il suo capitolo sul caffè scrivendo: «Sulla scorta dei risultati ottenuti in Colombia, ogni piantagione di caffè che adotta la coltivazione di funghi potrebbe generare 2 nuovi posti di lavoro. Con circa 25 milioni di piantagioni di caffè in 45 paesi, ciò si traduce in altri 50 milioni di posti di lavoro a livello globale e nel generare redditi di ben 1,5 milioni di volte superiori a quelli prodotti oggi solo dal caffè». L'ultimo argomento che voglio esaminare è un capitolo riguardante l'anidride carbonica. Come ben sappiamo, questo gas costituisce uno dei gas serra, non l'unico, uno dei gas serra, ed è il risultato, oltre che della nostra respirazione, anche della combustione. Quando bruciamo combustibili fossili come il gas, il petrolio, il carbone, oppure facciamo funzionare un inceneritore di rifiuti, o bruciamo sostanze per produrre energia elettrica, o per produrre cemento, o per produrre tondini di ferro, qualunque altra cosa, emettiamo questo gas in atmosfera. La CO2 è una delle cause dei cambiamenti climatici, per questo essa viene vista come un nemico mortale per il nostro futuro e viene combattuta con forza da tutte le organizzazioni che hanno a cuore la nostra sopravvivenza sul pianeta Terra. D'altra parte, anche l'ossigeno, che una volta non esisteva come gas sulla Terra, era tossico, poi è diventato la base imprescindibile della vita dopo l'invenzione della fotosintesi clorofilliana. Perché non si può pensare che anche per l'anidride carbonica non possa essere vero un percorso analogo? Perché cioè non possiamo pensare a questo terribile gas serra come una risorsa invece che come un problema? Certo, sembra un discorso strano, come diavolo è possibile, utilizzando le alghe. Del resto, proprio le alghe sono stati i primi organismi a sviluppare la fotosintesi e a consentire quindi tutta l'evoluzione che ha portato fino alla situazione odierna. Grazie alla fotosintesi, le alghe hanno solo bisogno di CO2, di acqua, sostanze nutritive e luce del sole per produrre il proprio cibo e la propria energia chimica. Tutti i processi di estrazione di petrolio o gas producono come scarto acqua salmastra. Viene spesso lasciata in bacini di raccolta che a lungo andare possono rilasciarla nel suolo circostante, rendendo tra l'altro il terreno tossico e sterile per decenni o per secoli addirittura. Inoltre, visto che la temperatura ha un impatto sull'habitat della vita acquatica, anche le centrali a carbone devono avere dei bacini di raccolta dove far raffreddare l'acqua prima di riversarla nei fiumi e negli oceani. Questi bacini sono stati imposti per legge per mitigare i danni collaterali delle centrali sull'ambiente. Non è necessario un grande sforzo di immaginazione per capire che al loro interno si potrebbero coltivare alghe in modo da trasformare una struttura dedicata allo smaltimento in un utile sistema che riduce la CO2, aumenta l'ossigeno e produce un biocarburante a basso costo e rinnovabile. Le alghe vivono in simbiosi con l'anidride carbonica, crescono più in fretta se ne hanno molta a disposizione e assorbono i gas serra come una spugna. C'è di più, il vantaggio delle alghe è che da esse non si ottengono solo grassi convertibili in biodiesel. Dopo aver estratto l'olio, quel che rimane è una materia proteica ricca di micronutrienti adatta all'alimentazione. Questo scrive Gunther Pauli. Bene, nel 1995 Jorge Alberto Vieira Costa, un biochimico dell'Università del Brasile nel Rio Grande, ha dato il via al programma che si chiama Dalla CO2 ai nutrienti e biocarburanti, seguendo proprio le indicazioni che ho citato prima. Finanziato dalla Fondazione Banco do Brasil, una delle più note del paese, aveva come scopo quello di insegnare ai contadini a coltivare la spirulina, un'alga che si comporta proprio come descritto prima riguardo all'anidride carbonica. Le sedi in cui coltivarla erano i laghi dell'entroterra brasiliano. Questa coltivazione ha dato come primo frutto quello di fornire una fonte di reddito per le necessità primarie, ma poi l'alga si è rivelata un ottimo integratore alimentare che ha aiutato le famiglie più povere a limitare gli effetti della malnutrizione. Nel 2007 il progetto si è allargato, perché si è allargato l'ecosistema. Infatti, in quell'anno è stato inaugurato un impianto che sfrutta la CO2 generata da una vicina centrale elettrica alimentata a carbone per accelerare la crescita delle alghe usate poi per produrre biodiesel. Teniamo presente che in Brasile tutte le macchine possono andare a biodiesel e quindi la sua produzione è sicuramente un ottimo affare economico. Ma la questione delle alghe mangia CO2 ha varcato i confini della sperimentazione e dei paesi poveri. Oggi ci sono due grandi progetti, uno ad Almeria in Spagna e uno a Brindisi. Sono tutti e due sponsorizzati dall'Enel, in Spagna attraverso la controllata Endesa, e si occupano proprio di questo. Ecco, io ho cercato di darvi un'idea di quelli che sono i progetti legati alla Blue Economy di Gunther Pauli. Si tratta ovviamente solo di qualcuno tra i moltissimi esempi, sono 100 gli esempi che potete trovare nel libro che ho già citato molte volte, Blue Economy, di Gunther Pauli, di Edizioni Ambiente. Alcuni di questi possono sembrare fantascienza o addirittura delle farneticazioni, ma almeno quelli che hanno un'età non giovanissima potranno ricordare in tempi in cui la maggior parte delle operazioni che oggi facciamo erano ritenuti da tutti semplicemente impossibili. Operazioni anche semplicissime come sfogliare un giornale da casa, ritirare i nostri soldi da una banca a 10.000 km di distanza da dove li abbiamo depositati, produrre energia elettrica calpestando un pavimento o scatenandoci in un ballo sfrenato. L'impossibile non esiste, a volte è solo troppo presto perché sia già realizzabile. Quella della Blue Economy, giura Gunther Pauli, è una via d'uscita, anzi, secondo lui, è la migliore via d'uscita dall'impasse nella quale ci siamo cacciati e di cui siamo tutti responsabili, sia che siamo produttori di merci inutili e dannose, sia che ne siamo dei consumatori. Certo, i sostenitori della decrescita e della green economy potranno non essere d'accordo, magari però adesso siete un pochino più curiosi e volete saperne di più. Questa è una buona cosa, perché, come diceva il vecchio Albert Einstein, la curiosità è il primo passo verso la conoscenza. Buon viaggio!
Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break, wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be all
would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Questa era Norah Jones. La storia che vi racconto stasera riguarda i bacchi da seta e il titanio. Certo, sembra curioso accostare elementi che più lontani sembrano proprio non essere. Il timido bruco che si nutre di gelso prima di trasformarsi in farfalla è uno dei metalli più resistenti che si trovano in natura. Proviamo, come sempre, a cominciare dall'inizio. Il gelso cresce rigoglioso in molte zone della Cina. Il bombice del gelso, che noi chiamiamo baco da seta, si nutre delle sue foglie. Gli escrementi dei bachi, cadendo a terra, attirano batteri e microrganismi che producono nutrienti, i quali arricchiscono il terreno. In questo modo si viene a creare un soprassuolo sano, anche nelle regioni aride dove il gelso cresce, che raggiunge uno spessore di circa un millimetro ogni anno. Dunque, per ogni ettaro, si vengono a formare dalle 6 alle 12 tonnellate di ricco materiale organico. I cinesi delle antiche dinastie si accorsero di questa simbiosi tra due ecosistemi diversi, quello animale e quello vegetale, e così vennero messi a dimora moltissimi gelsi per ottenere terreni fertili senza troppi problemi, con ovvio beneficio per la sicurezza alimentare delle popolazioni locali. Questa pratica di piantare i gelsi è stata avviata successivamente anche in Occidente. In Italia, per esempio, i gelsi venivano piantati sui bordi dei terreni a vigneto per controllarne l'erosione. Ma con l'avvento delle monoculture commerciali, l'attenzione si è spostata dalla generazione di terreno fertile alla produzione della seta. Le leggende narrano che l'uso della seta avvenne grazie all'attenzione del cosiddetto imperatore giallo Huang Di e della sua sposa Si Ling Chi, che regnarono intorno al 2600 a.C. Segno questo che la produzione della seta ha origini antichissime. Sempre la leggenda racconta che la scoperta della seta avvenne per puro caso, perché la massima importanza della coltivazione del gelso era appunto quella di un'agricoltura naturale. Così l'introduzione dei tessuti derivati dal petrolio ha fatto due danni. Ha sostituito un bene rinnovabile, la seta, con uno non rinnovabile, e in più ha cancellato ogni ricordo del ruolo originario che i gelsi avevano. La mancanza di fertilizzazione naturale ha poi indotto questa società a inventare fertilizzanti petrolchimici per aumentare i livelli di produzione alimentare, e questo ha significato un maggior consumo di energia, un maggior uso di combustibili fossili, un aumento dei gas serra in un ciclo che conosciamo bene. Ora, attribuire alla sparizione di gran parte del gelso le colpe della situazione attuale mi sembra un tantino esagerato, ma la storia è interessante per gli sviluppi che può avere. In questa trasmissione ho spesso parlato del problema della terra arabile. È legato alla società consumistica, a quella forma di neocolonialismo conosciuta come land grabbing, l'arraffamento delle terre dei paesi poveri da parte di grandi nazioni o potenti multinazionali, e dalle scarse difese che un paese povero può offrire alle disavventure, anche quelle naturali. Prendiamo l'Etiopia. Ogni anno perde circa 1 miliardo di tonnellate di soprassuolo che viene spazzato via dalle piogge e dal vento. Per questo appare sempre sull'orlo di una carestia e non è mai in grado di accumulare abbastanza riserve di grano per avere un minimo di sicurezza alimentare. Ogni anno in Africa le tempeste di sabbia si portano via 2-3 miliardi di tonnellate di terriccio, compromettendo la fertilità del suolo. Questa terra finisce poi nel Mar dei Caraibi, intorbidendo le acque e danneggiando anche la barriera corallina. I contadini africani ormai hanno sostituito la natura con la chimica, utilizzando fertilizzanti e pesticidi che sono, come sappiamo, un'arma a doppio taglio. Facciamo adesso la conoscenza con il professor Georg Chan, nato 88 anni fa alle Mauritius, ingegnere ambientale con un curriculum lungo così, pieno di incarichi importanti, di premi vinti, nonché una delle colonne portanti della Fondazione Zeri di Günter Pauli. Bene, questo signore ha studiato per molti anni proprio il ruolo dei gelsi che ho appena descritto. Poi ha assistito le comunità di agricoltori di 70 paesi introducendo gelsi e bachi da seta per generare terreno fertile. L'applicazione di queste tecniche completamente naturali ha ispirato industrie che dipendono dall'agricoltura sia in paesi più poveri come la Namibia che in quelli cosiddetti avanzati come la Germania, il Giappone e perfino gli Stati Uniti. Qualcuno potrebbe cominciare a spazientirsi e a chiedere, ma insomma, a cosa può mai servire la seta se non a fare sciarpe e vestiti per ricchi con quello che costa? Un po' di pazienza che arriviamo dappertutto. Cominciamo dai gas serra. La seta contiene almeno il 30% di carbonio. Sostituirla con derivati del petrolio elimina questi, come possiamo chiamarli, bacini naturali di carbonio, una specie di cassetto in cui mettere il carbonio per evitare che alimenti l'effetto serra. Ma la perdita di fertilità è ancora peggio, perché l'uso di fertilizzanti chimici azotati sono una delle principali fonti di protossido d'azoto, cioè l'N2O, che è un gas serra molto potente, molto più dell'anidride carbonica. Ne basta un chilogrammo per produrre lo stesso effetto serra, ne bastano 3 kg per produrre lo stesso effetto serra di una tonnellata di CO2. Quando Wallace Carter inventò il nylon, certo non poteva sapere che questa fibra derivata dal petrolio avrebbe mandato a rotoli un sistema di produzione industriale che viveva in armonia con le coltivazioni agricole e il terreno da 5 millenni. Ma Carter lavorava per la DuPont, che certo aveva altri progetti in testa che quelli di salvaguardare il pianeta e l'ambiente. E anche oggi, come si può pretendere che governi e industriali possano risolvere le sfide del cambiamento se non sanno o non capiscono o non vogliono capire le connessioni tra sistemi diversi, connessioni con le quali la natura ha sostenuto tutti i miliardi di forme di vita che la abitano? Noi siamo abituati ad associare la seta ai bachi del gelso, ma in realtà ci sono centinaia di specie che producono un filo come la seta: formiche, vespe, api, mitili, ragni. Solo uno però è stato addomesticato, appunto il bacco da seta cinese. Con l'avanzare della tecnologia, anche della nanotecnologia, è possibile cominciare a valutare le caratteristiche delle varie sete per scoprire che questi polimeri naturali possono surclassare alcuni dei loro equivalenti sintetici e addirittura di metalli come il titanio, che è quello che ha il rapporto resistenza-leggerezza più elevato di tutti, nel senso che è leggerissimo e resistentissimo. Se si riuscisse a produrre polimeri come questi usando le tecniche di queste specie viventi, una serie di problemi verrebbero automaticamente risolti. C'è un ragno che vive in America centrale, in realtà tra gli Stati Uniti e l'America Latina, che si chiama Nephilal clavipes. Fa una tela di circa un metro di diametro di color oro. Serve per catturare le prede, ma anche per mimetizzarsi. Fritz Wollrath è uno studioso dell'Università di Oxford, in Gran Bretagna, Dipartimento di Zoologia, specializzato nello studio delle sete. È stato proprio lui, dopo lunghi studi, a determinare le qualità impressionanti di questa seta del ragno per quanto riguarda la resistenza e la flessibilità. Il motivo è legato alla struttura geometrica di questo filo che viene prodotto dal ventre del ragno, il quale, modificando la pressione e l'umidità dell'addome, è in grado di produrre 7 tipi differenti di seta con resistenze e flessibilità diverse. Una vera e propria fabbrica della seta. La domanda adesso diventa: cosa ne facciamo delle sete prodotte da bachi, ragni e formiche?
quelli come me si svegliano alle tre e dicono che i giorni sono corti, e poi quelli come me si svegliano a metà, rimangono coi sogni mezzi aperti. Avrai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie, basta vedere che sappiamo già com'è, ci riposiamo solo dopo morti. Ma è come non venisse mai il momento, con quei progetti lì e quei difetti lì che ci fanno stare più contenti. Avrai ragione te a fare come fai, a startene da furbo nel mondo dei più furbi, basta vedere che sappiamo già com'è, non ci teniamo a togliere il
Sì, è vero, tutti vogliono viaggiare in prima, come ci dice Ligabue. Il ragno, studiato da Fritz Vollerat, aveva però altre sorprese in serbo. Gli studi hanno mostrato che quando una parte della tela non va più bene, lui la ricicla, la ingerisce, trasforma i polimeri negli aminoacidi originali, ne produce un'altra secondo il bisogno del momento. E c'è di che rimanere sbigottiti da tanta perfezione, un programma di gestione delle risorse veramente pazzesco. Altro che la plastica che ha creato isole immense negli oceani, modificandone le proprietà, la temperatura, la capacità di riciclo della CO2, oltre ai danni alla catena alimentare. Purtroppo i ragni sono aggressivi, non si lasciano addomesticare come i bachi da seta. Inoltre sono troppo efficienti per noi e quindi non possono entrare in un ciclo produttivo, dal momento che riciclano gran parte della seta, così che alla fine il processo di creazione della seta è decisamente troppo lento. Di fronte a questi inconvenienti, tuttavia, Volrath non si è arreso e ha cominciato a confrontare la struttura della seta dei bachi del gelso con quella del ragno dorato e, utilizzando gli amminoacidi come elementi costitutivi, alla fine è riuscito a sviluppare un polimero che ha le stesse proprietà straordinarie alla tela dorata del Nephila clavipes. Sulla base di questa ricerca, che sembra più un romanzo di fantascienza che un resoconto universitario, il professore di Oxford ha fondato aziende che producono questi polimeri e li immettono nei mercati, dove questi prodotti biocompatibili da risorse completamente rinnovabili possono sfondare e vendere ad un prezzo inferiore rispetto a quelli ricavati dal petrolio e alle costose leghe metalliche, con l'aggiunta, grazie ai gelsi, della fertilizzazione del terreno e del sequestro della CO2. Non male, vero? La produzione mondiale di seta è crollata negli ultimi 100 anni da 1 milione di tonnellate l'anno a 100.000, quindi di 10 volte. Oggi serve solo per confezionare costosi capi alla moda e il futuro probabilmente non sarà nell'abbigliamento, perché non può competere economicamente con i polimeri che vengono tratti dal petrolio. Certo, se poi il petrolio finisce, anche questo settore dovrà cercare altrove le proprie materie prime. Ma può competere, come? Con i metalli come acciaio e titanio, risultando molte volte più economica e con un rendimento decisamente migliore. Uno dice, possibile. 10 anni fa, nel 2002, l'Università di Aarhus in Danimarca realizzava un filmato in cui si parlava proprio di questi aspetti. La domanda che veniva fatta era: preferiresti attraversare un ponte d'acciaio o fatto con la seta dei ragni? Ovviamente tutti scelgono l'acciaio, ma nel filmato si mostra come l'ipotetico ponte di seta sarebbe 2 volte più resistente, con tutti i vantaggi della sostenibilità, ecocompatibilità e le altre cose che abbiamo detto finora. L'Università di Aarhus è un altro centro di ricerca per le sete naturali. Dicevo del titanio, e ormai è entrato nel ciclo produttivo di molte categorie di oggetti, dai motori a reazioni alle navicelle spaziali, dagli articoli sportivi ai telefoni cellulari, dalle protesi mediche agli impianti ortopedici e dentali e così via. Il titanio va però estratto dal suo minerale, il che comporta l'impiego di notevoli quantità di magnesio, cloro, argon. Deve essere saldato in atmosfera inerte perché rimanga puro, non venga contaminato dai gas dell'atmosfera, l'ossigeno, l'azoto, l'idrogeno. Insomma, è un procedimento invasivo per l'ambiente, con grande dispendio di energia e di altre risorse primarie. I clienti sono disposti a pagarlo molto caro, senza badare, come avviene per moltissimi altri prodotti, al costo sociale e ambientale che ne deriva. Io credo che sia più che evidente che il confronto con il ciclo produttivo della seta dal gelso non regge da un punto di vista della sostenibilità. È proprio qui, grazie alle ricerche del gruppo di Fritz Volrath, che è possibile individuare un cambiamento decisivo facendo sviluppare le industrie verso la sostenibilità. L'anno scorso si è diffusa l'informazione, che è stata pubblicata sulla rivista tedesca Naturwissenschaften nel novembre del 2011, che il gruppo di ricerca di Zeri ha scoperto un gamberetto produttore di una seta che funziona come il cemento e combina le proprietà della seta dei ragni con le sostanze usate da certi crostacei per restare attaccati, incollati alle chiglie delle barche oppure alle rocce. Sarà trattata per creare colle e adesivi perfettamente rinnovabili. Fantasie? Per niente. In fondo la seta è già impiegata in medicina per suturare taglie e ferite, ma può trovare una infinità di altre applicazioni. Vediamone almeno una. Uno degli oggetti più usati è il rasoio, che noi usiamo per farsi la barba, molte donne per depilarsi gambe e ascelle. La famosa lametta è stata introdotta nella nostra società dal signor King Gillette, un imprenditore statunitense, che dopo aver inventato il rasoio usa e getta, inventò anche la maschera antigas, che poteva essere indossata solo dopo rasatura, e l'esercito comprò entrambe le merci dando una buona spinta alla futura enorme fortuna economica del signor Gillette. Le lame dei rasoi si sono affinate nel tempo, diventando sempre di più un prodotto di tecnologia sofisticata, come costruzione voglio dire, sempre più sottile, sempre più tagliente. vengono però realizzate con materiali particolari, sia per la loro presenza nel prodotto che durante la lavorazione. L'acciaio, che viene ottenuto con ferro, cromo, molibdeno, manganese, carbonio, e poi il titanio su tutti. Entrambi fanno parte di un modello di produzione e di consumo che rende alla fine la vita non sostenibile. Il complicato procedimento di costruzione delle lamette le rende buone solo per essere usate alcune volte e poi bisogna buttarle via. Tra l'altro le lame sono racchiuse in un supporto di plastica e di metallo per tenerle all'interno della cartuccia e quindi diventa estremamente difficile riciclarle. Proprio il fatto di aver usato sempre meno metallo per costruirne una ha prodotto il classico effetto rimbalzo. Invece di ridurre complessivamente le risorse impiegate, i rasoi da due lame hanno cominciato ad averne sempre di più fino alle sei attuali, per cui alla fine quello che si risparmia su una lametta è ampiamente recuperato dal numero di lame che ogni rasoio contiene. Si stima che ogni anno 10 miliardi di rasoi monouso finiscano in discarica e con essi 250.000 tonnellate di metallo prezioso e costoso. Ora, l'industria dei rasoi, come tante altre, è di fronte ad un bivio che può portare ad un consumo di risorse che sono sempre meno numerose e sempre più care, oppure imboccare la strada della seta, non nel senso della famosissima via cinese percorsa quasi 1000 anni fa da Marco Polo. Il rasoio di seta, a cui Zeri ha lavorato, è in sostanza una copia in miniatura del tosaerba a mano. Un numero molto grande di sottilissimi fili roteano sulla pelle, estirpando i peli e lasciando intatta la pelle. A $200 il chilo di seta lavorata, secondo Paoli, ogni rasoio costerebbe meno di $1, con un rendimento identico a quello delle moderne versioni industriali ed un impatto ambientale enormemente inferiore. Se è un po' complicato convincere la gente ad attraversare un ponte in seta o ad usare anche un rasoio in seta, la morbidezza del tessuto della seta può rendere più facile pensarla dentro delle creme per la cura della pelle o dei capelli. In effetti la seta contiene dei polimeri che possono sostituire quelli sintetici, quelli che oggi vengono utilizzati come agenti filmogeni, fissanti, addensanti, emulsionanti, ammorbidenti, antimicrobici e così via. Il loro valore di mercato di questi ultimi è di circa $15 miliardi e continua a crescere. Questi polimeri sintetici sono andati a sostituire molti ingredienti naturali nei prodotti cosmetici di vario genere. Il ritorno ad ingredienti naturali derivati dalla seta potrebbe cominciare dalle creme solari ed estendersi poi a tutta la gamma di prodotti di cosmesi usati dall'uomo. Certo, ci vorrebbe una spinta iniziale. Pensate, ad esempio, cosa succederebbe se un'azienda tipo Shiseido mettesse in commercio creme con su scritto solo prodotti naturali al 100% derivati dalla seta. Non pensate che avrebbero un enorme successo, dal momento che nessun consumatore può essere felice di sentirsi dire che con i prodotti che compra devasta l'ambiente? Quindi serve solo un piccolo passo.